Sono le 7, Padre Pino. Possiamo cominciare.
Sono già le 7?
Yes.
Mm-hmm. Io l'orologio va.
È 5 minuti.
No, no.
Sempre indietro. Bene. Allora. Domenica prossima. Seconda domenica del tempo ordinario. I testi della liturgia. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, in capitolo 49. Il lezionario legge il versetto 3 e poi i versetti 5 e 6. Sistemazione del testo un po' abusiva, un po' ritagliato così. Comunque siamo alle prese con il secondo canto del servo. Maurizio Rosato. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, sono i primi tre versetti della lettera. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 40. Noi questa sera dovremmo prendere in considerazione il Salmo 39 e quindi siamo alle prese con una tappa antecedente rispetto a quella che viene interpretata dal Salmo 40. Il brano evangelico poi questa domenica è tratto dal Vangelo secondo Giovanni. Noi sappiamo che nel corso del tempo ordinario quest'anno leggeremo il Vangelo secondo Matteo in lungo e in largo, ma in questo caso, seconda domenica del tempo ordinario, la pagina del Vangelo secondo Giovanni che leggiamo nel capitolo primo dal versetto 29 al versetto 34. Abbiamo avuto a che fare con queste pagine nel capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni nel tempo di Natale e nel tempo dell'Epifania, e per questa prossima domenica questo è il brano evangelico che il lezionario liturgico ci offre e di cui dobbiamo tener conto. Con la festa del battesimo del Signore siamo entrati nel ciclo delle settimane del tempo ordinario. La Chiesa che ha contemplato la gloria del Figlio di Dio nella povera e piccola realtà del bambino Gesù celebra ora i misteri della vita pubblica del Signore. La gloria nascosta viene ora manifestata pubblicamente. La veglia è conclusa, il regno avanza e la scena si illumina. Allo stesso tempo però si mostra l'ostilità intransigente del mondo che non vuole riconoscere e accogliere la visita della luce. Si prepara così, mentre si vanno dipanando gli eventi della vita pubblica di Gesù, si prepara il dramma della nostra salvezza. Se ne rivelano i contenuti e gli attori, finché tutto si compirà nella morte e resurrezione di Gesù. Avremo a che fare allora con la piena manifestazione della gloria. Allora ogni oscurità sarà svelata e illuminata. Disponiamoci anche noi ad accompagnare lo svolgimento degli eventi nei quali si compie la rivelazione della gloria del Figlio di Dio, preceduti dalla testimonianza di Giovanni Battista. Adoriamo il mistero di Gesù che vive e opera per noi, che muore e risorge per noi. È Lui il pastore, il medico, il maestro, l'amico, è Lui lo sposo dell'umanità. A Lui la nostra lode e la nostra benedizione. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura. Pier Francesco, leggi pure.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita. Mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza. E ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, dal versetto 29 al versetto 34. Silvia, leggi pure.
Il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi, dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo, ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto, l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio.
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 39. Noi ci stiamo avvicinando alla fine del primo libretto del Salterio, come sappiamo, dal Salmo 1 al Salmo 41. Siamo giunti al Salmo 39. E intanto l'urgenza del discernimento che realizza un autentico frutto di conversione ci coinvolge nelle dinamiche di un conflitto interiore sempre più esigente e radicale. Ce ne siamo resi conto leggendo i salmi che precedono di settimana in settimana, senza che adesso sia possibile ritornare ai dettagli riguardanti i successivi passaggi che di salmo in salmo ci sono stati proposti e nei quali siamo stati coinvolti in comunione con gli oranti che hanno lasciato a noi la loro testimonianza. Un conflitto interiore sempre più esigente e radicale. Fatto sta che il Salmo 38, che leggevamo la settimana scorsa, ci ha offerto la straordinaria testimonianza dell'empio nel suo drammatico travaglio per la salvezza. L'empio che direttamente in prima persona ci ha resi partecipi del suo cammino interiore dolore senza possibilità di consolazione, se non per il fatto che il dolore di un travaglio che si si svolge nell'esistenza umana come principio generativo, non c'è dubbio, il travaglio per partorire, ma qui è un parto che è segnato in tutto un percorso di contestazione, di straziante sfilacciamento degli equilibri interiori dell'esistenza umana, tutto un insieme di vicende che disturbano, sconvolgono, disorientano, apparentemente producono un dolore inconsolabile, se non fosse vero che appunto è il dolore del parto che ben interpreta il cammino di una conversione di cui l'Empio ci ha parlato, come leggevamo poi proprio nell'ultima battuta del Salmo 38, ce ne ha parlato come del suo incontro pieno e definitivo con il mistero del Signore, la vicinanza per cui il Signore fa di questa storia sbagliata di cui egli conosce in maniera ormai inconfondibile tutti gli aspetti più drammatici e più dolorosi, una storia di salvezza. Accorri in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Questo è l'ultimo versetto del Salmo 38. Ed ecco il Salmo 39, il nostro. E molti padri della Chiesa ci tengono a affermare che il Salmo è strettamente connesso con il precedente, il nostro 39 di stasera con il 38 che leggevamo la settimana scorsa e che richiamavo adesso con qualche considerazione piuttosto fuggevole e un po' farraginosa da parte mia. Ma ecco, il nostro Salmo per ora, vedete, conviene, proprio per accostarci al Salmo 39, rievocare per un momento il silenzio dell'orante, l'Empio, o l'Empio nel travaglio della conversione, di cui leggevamo nel versetto 14 e poi nel versetto 15 del Salmo 38. Ricordate, basta un colpo d'occhio e subito possiamo rileggere: io come un sordo non ascolto, come un muto non apro la bocca, sono come un uomo che non sente, non risponde, leggevamo a suo tempo. E vedete quel silenzio che custodisce il linguaggio del dolore. Così come poi leggiamo nel Salmo 38 successivamente, quando nel versetto 18 l'orante riscontro di quella che è la sua fragilità ormai indifendibile, sta per cadere, dice il versetto 18, ma dice lui: io ho sempre dinanzi il mio dolore, la mia pena e il mio dolore. Il linguaggio del dolore, ma il linguaggio del dolore che è tutto interno a quel travaglio di cui ci siamo resi conto e che richiamavo poco fa. Il silenzio dell'orante, vi stavo dicendo, che custodisce questo linguaggio e ne fa lo strumento di una nuova e intensa, per quanto segreta, capacità di raccontare una storia d'amore. È quella capacità di raccontare a cui l'orante faceva riferimento nel versetto 19. Ecco, confesso la mia colpa, adesso posso raccontare la mia storia sbagliata per offrire a tutti in maniera ormai scoperta e dichiarata, per quanto tutto avvenga in maniera molto dimessa e appunto dando voce a quello che è il segreto, e quindi dando voce a una comunicazione che per molti versi, per quanto possa sembrare paradossale, usa e continua a usare il linguaggio del silenzio. Se è silenzio, possiamo subito obiettare, non è linguaggio. Ed invece c'è un linguaggio che nel nostro caso è in grado di trasformare il silenzio in una testimonianza più che mai eloquente, una segreta capacità di raccontare una storia d'amore. C'è, come afferma l'orante del Salmo 38, c'è un altro maestro che si è fatto riconoscere da lui, quel maestro a cui egli si rivolgeva in termini molto patetici fin dal versetto 2 del Salmo: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. E ci siamo resi conto del fatto che i verbi usati sono due in questo versetto, sono tutti verbi che alludono a un rapporto didattico, a un rapporto che riguarda il contesto magistrale che qui viene evocato dal nostro orante, mettendosi egli stesso nei panni del discepolo che invoca una istruzione adeguata al caso suo. Ed ecco, è veramente un altro maestro quello che si è fatto riconoscere da lui, fino a quelle ultime battute del Salmo che richiamavo poco fa, a quel a quel momento nel quale il silenzio si è impregnato di una sostanza d'amore che parla attraverso tutta l'esistenza di un empio che ormai non appartiene più a se stesso non è più protagonista del proprio vissuto, perché ormai è in tutto e per tutto discepolo alla scuola del maestro, che si è fatto sempre più vicino. Dio mio, da me non stare lontano, invoca l'orante nel Salmo 22. Non c'è bisogno di trasformare questa invocazione in uno schiamazzo solenne e rumoroso. Dio mio, dove quel Dio mio allude per l'appunto all'esperienza radicale della massima intimità. Ecco il maestro che si è preso la briga di trasformare il mio cuore umano come il luogo interiore nel quale tutti i dolori dovuti alla mia storia sbagliata sono diventati motivi pedagogici, occasioni didattiche, capacità interpretative di come mi è donata la partecipazione alla storia del vero amore. Accorre il mio aiuto, Signore, è la mia salvezza. Benissimo. A questo punto, vedete, dopo tante chiacchiere, il nostro salmo, che si presenta come un lamento individuale. Siamo in continuità con il Salmo 38, però, ma c'è un ulteriore passo in avanti, o come dire, un ulteriore processo di scavo nell'intimo. Vi dicevo di mantenere l'attenzione rivolta a quel silenzio dell'orante nel Salmo 38, e abbiamo a che fare per l'appunto con un anonimo orante, come tutti quelli con cui già abbiamo fatto conoscenza, che sono sempre quello, ed è sempre diversa la figura dell'interlocutore con cui abbiamo a che fare, come siamo sempre noi, ciascuno di noi e tutti insieme, ed è sempre nuova e originale sfaccettatura del nostro vissuto, che man mano siamo aiutati a mettere in evidenza e a interpretare adeguatamente. Un uomo silenzioso, quello che adesso qui si presenta a noi. Il Salmo può essere utilmente suddiviso in quattro sezioni. È naturalmente un'indicazione piuttosto approssimativa. Si potrebbe suddividere il Salmo in maniera un po' diversa, ma per adesso vi propongo di organizzare la lettura del testo secondo questo schema. Una prima sezione, dal versetto 2 al versetto 4, c'è un'intestazione piuttosto laboriosa, ma non ci suggerisce niente di particolare. Il maestro del coro, Idutun, Salmo di Davide. Ecco, dal versetto 2: ho detto, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Si impone il silenzio da solo. Dunque, abbiamo a che fare con un monologo, un monologo interiore, così l'intendono i padri della Chiesa, ma così senz'altro possiamo e dobbiamo intenderlo anche noi. Si presenta in questa maniera, egli stesso: ho detto, mi sono detto, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Dunque è alla ricerca del silenzio, si vuole radicare nel silenzio, proprio immergere nel silenzio, per non peccare con la mia lingua, e insiste: porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi. Già, attenzione. E leggo ancora i versetti 3 e 4. Sono rimasto quieto, in silenzio, vedete. Qualcosa sta dicendo, ma sta dicendo a se stesso quel che evidentemente continua a essere dichiarato da lui come il proposito di fare silenzio. Continua a parlare in se stesso, ma nel silenzio. Tacevo privo di bene, prosegue il versetto 3, e il mio dolore si è esasperato. Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato, ed ecco, si passa qui a una seconda sezione, quando rompe il silenzio. Ma in questi primi versetti il silenzio custodisce questo dibattito interiore. Ci rendiamo conto del fatto che nell'intimo in realtà è in atto un come dire, un tumulto criteri interpretativi della realtà piuttosto attivo e in qualche modo sconvolgente. è in atto un dibattito, un conflitto interiore, dove, vedete, nel versetto 2 diceva che mi sta davanti l'empio, l'empio. E sappiamo di cosa si tratta. E siamo reduci dalla lettura dei salmi precedenti e il salmo 38 immediatamente sta alle nostre spalle. E qui vedete, lui ne parla in forza di una consapevolezza interiore che gli consente di oggettivare la fisionomia dell'empio che sta, dice egli stesso, dinanzi a lui. Ma questo lo mette in agitazione. Sono rimasto quieto, in silenzio, tacevo, privo di bene, ma il dolore si è andato esasperando. Il dolore, vedete, quel dolore di cui ci parlava già nel salmo precedente. E dunque non è un silenzio pacato, non è un silenzio rasserenato e rasserenante, è un silenzio che custodisce in lui, sembra con una certa fatica, al punto che a un certo momento dovrà sfogarsi senza più ritegno, un turbamento, un'inquietudine, un disagio. Vedete che qui si parla di un incendio interiore, ardeva il cuore nel mio petto, a ripensarci è divampato il fuoco, allora ho parlato. Ebbene, vedete che qui è usata un'espressione che è esattamente quella che compare, ardeva il cuore nel mio petto, nel libro del Deuteronomio, capitolo 19, versetto 6, dove si parla del vendicatore del sangue. Ricordate cosa succede? Un caso di omicidio, un omicidio che nel caso considerato non è stato volontario, è successo un fatto, ma in quel caso irrompe sulla scena il Goel Adam, il vendicatore del sangue, colui che è responsabile di attivare una vendetta, già. E qui vedete, è il nostro orante che sta usando quella stessa espressione che compare nel testo del Deuteronomio che citavo, per dare descrizione al flusso, e un flusso peraltro incandescente, di sentimenti che si agitano nell'animo suo e che hanno le caratteristiche di un urgente bisogno di vendicarsi. Deve vendicarsi nei confronti dell'empio. Quell'empio è un personaggio? I padri della Chiesa in certi casi dicono: ma quell'empio è l'avversario per antonomasia, è veramente la potenza demoniaca. Ma qui, vedete, mi sembra utile per noi, tenendo conto del testo che poi leggeremo nei versetti seguenti, di intendere questo empio come qualcuno che il nostro orante adesso è in grado di identificare come il tentatore, colui che l'ha istigato, colui che lo ha provocato, colui che lo ha aggredito, l'avversario della mia vita. Come dire, c'è una figura negativa che mi ha condizionato, che mi ha schiacciato, che mi ha ucciso. C'è qualcuno che mi ha fatto del male. Ecco, chiamiamolo il Caino della mia vita. Ebbene, vedete, l'urgenza, come nel caso del vendicatore del sangue, di reagire a quell'aggressione subita, dando spazio all'impulso della vendetta. Bisogna rifiutare Caino, quel Caino che mi sta sempre dinanzi, e mi sta sempre dinanzi nella memoria, ma nei fatti continua a essere l'avversario che mi aggredisce, che mi stringe, che vuole sopraffarmi abusivamente. Ed ecco, è quel Caino che il nostro orante intende rigorosamente rifiutare, eliminare, rimuovere, cancellare. E vedete, di seguito, allora, adesso prende la parola, finalmente, vedete che il testo che segue, tra virgolette, comincia a parlare, ha rotto il silenzio, lo sfogo diventa un lamento, anche se dicono i padri della Chiesa, traducendo il testo in greco, sottovoce, questo è comprensibile, è uno sfogo lamentoso, non è più il silenzio come era prima, anche se quel silenzio covava questo tumulto di sentimenti incendiari. Adesso sì, si esprime oggettivamente, in questo modo anche oggettiva i significati di quei suoi movimenti interiori, di quei suoi sentimenti, di quei suoi impulsi, di quella sua volontà di vendetta nei confronti di Caino. Sottovoce dice: rivelami, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è breve la mia vita. Sapete cosa gli succede? Gli succede di rendersi conto che proprio quell'impulso che ha sperimentato in sé, mirato a eliminare la figura di Caino nel cammino della sua vita, lo ha condotto a ritrovarsi nella condizione di Abele, la condizione della fragilità, la condizione della debolezza, la condizione della mortalità. Abele, vedete che adesso viene menzionato nei versetti seguenti per ben due volte, nel senso che Hevel in ebraico, che è il nome Abele, stando alla nostra traduzione, vuol dire soffio, la delicatezza di un soffio, l'impalpabile fragilità di un soffio, questo è Abele. E vedete, Caino ha approfittato di lui, Caino lo ha aggredito e schiacciato. Hevel è quella Abele di cui parla l'antico racconto, ma Hevel, vedete, è ogni essere umano che si trova alle prese con l'inevitabile scadenza che impone alla sua esistenza la misura della morte. Ogni creatura mortale è Abele. E dunque, vedete, è questa fragilità della mia vita che il nostro orante dice: io sto adesso registrando. Infatti, prosegue nella sua orazione, notate, sta rivolgendo il suo lamento al Signore direttamente. Rivelami, Signore, dice il versetto 5, e adesso vedi, aggiunge il versetto 8, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la mia esistenza davanti a te è un nulla. Dunque la condizione umana nella sua fragilità mortale, ma questa è una condizione universale. Solo un soffio, ecco qui il versetto 6 prosegue, Hevel, solo un soffio è ogni uomo che vive, ogni uomo che sta in piedi, si potrebbe tradurre così, ogni uomo è Adam, ogni uomo è Abele, e vedete, un essere minuscolo e transitorio, limitatissimo nelle relazioni, chiuso dentro un orizzonte temporale di pochi giorni, ed ecco un soffio ogni uomo che vive, come ombra, qui questa ombra è come un riflesso, qualcuno tu dice come un fantasma, un riflesso di luce che compare per qualche momento e poi già si è dileguato, un uomo che passa, solo un soffio di nuovo, che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga, dunque... E ogni uomo è come Abele, nella storia della salvezza, o meglio nella rivelazione biblica, abbiamo a che fare con i capitoli della preistoria biblica, il primo caso di morte è quello di Abele, il primo uomo che muore, ma poi ogni uomo che muore, e muore, vedete, magari anche in giovane età, oppure anche in età avanzata, muore, e muore non necessariamente per mano fratricida, per colpa di Caino, ecco, il nostro orante, vedete, che si è espresso inizialmente in quel suo monologo interiore come... animato dall'urgente impulso di manifestare la sua vendetta nei confronti di Caino, adesso vedete si sta ritrovando proprio per rimuovere Caino dall'orizzonte della sua vita, proprio per espellere Caino, proprio per eliminare Caino, si ritrova nei panni di Abele. E di fatto lui, e lo dice espressamente, non vuole essere Abele. Non vuole essere Abele. Già. E questo allora significa che l'unica alternativa è essere Caino. Se lui non vuole essere Abele, già, vuole eliminare Caino. E vuole fare di quel Abele fragilissimo che se n'è andato come un soffio, l'attore in grado di eliminare Caino, cioè fare di sé un altro Caino. Qui si lamenta, vedete, si trova intrappolato dentro a un ingranaggio micidiale, come se non riuscisse a sfuggire rispetto a questa paradossale contraddizione per cui se avverte tutto il disagio tristissimo, amarissimo di essere Abele, di essere così fragile come un soffio che ormai sparisce dalla scena del mondo, l'unica alternativa è dunque quella di essere a sua volta Caino per non essere Caino, ossia per eliminare Caino, come lui sembrava che inizialmente in quel suo monologo interiore dichiarando pronto, desideroso, il suo progetto, eliminare Caino, l'unica alternativa è morire come Abele. Morire come Abele. Per non essere Caino? E qui vedete, il testo prosegue. E il prosegue con un ritorno al silenzio, dice il versetto 8. Ora che cosa attendo, Signore? Ma io dove vado a parare? Vedete, che tragedia questo rifiuto di Caino che mi conduce a identificarmi con Abele, e per questo ce l'ho con Caino, per questo non voglio rifiutare Caino, ma appunto come Abele io sono un essere mortale. Ma questa è la condizione umana universale, tutti gli uomini muoiono. E allora l'unica alternativa per non essere Abele sarebbe quella di ritrovarmi nei panni di Caino, e la contraddizione diventa veramente micidiale, diventa un vortice ossessionante. Caino ha eliminato Abele, e dunque bisogna eliminare Caino già. E allora? Per non essere Caino, com'è possibile? Se non riconoscendo la mortalità di Abele come una sorte inevitabile a cui non soltanto il personaggio di quell'antico racconto, ma ogni essere umano va incontro. E qui io che cosa attendo, Signore, dice il versetto 8, in te la mia speranza, liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Qui parla del navallo, stolto. C'è qualcuno che vorrebbe sistemare ragionevolmente le cose, mentre il nostro orante, per come si sta esprimendo, si è reso conto di avere a che fare con una situazione che sfugge al controllo della logica corrente. Non rendermi scherno dello stolto. Io sto in silenzio, vedete, ritornato al silenzio. Ci sono delle situazioni che gli sfuggono, ci sono degli sviluppi nelle sue possibilità di interpretare le cose riguardanti la vocazione alla vita sua, ma di tutta l'umanità. Qui il suo vissuto personale diventa veramente un campione esemplare che serve a riflettere sulla vocazione alla vita che è dell'umanità intera e di ogni essere umano. E dunque sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Certo, resta il tu del Dio vivente, il tu del creatore, resta il tu del Signore. Certamente questo resta, vedete, il momento in cui il nostro orante sembra prigioniero di quel vortice interiore, per cui rifiutando Caino si è ritrovato nei panni di Abele e non vuole essere Abele. E non vuole morire come Abele, e non vuole morire. E d'altra parte, ecco, si rende conto che non ci sarebbe allora altro sbocco in grado di liberarlo da questa necessità di morire, se non fosse quello di scaricare la pesantezza del dramma addosso a un Caino da eliminare per sopravvivere? Già. Ed ecco, vedete che qui adesso il Salmo si sviluppa in una ultima, quarta sezione, nei versetti da 11 a 14. Allontana da me i tuoi colpi. Vedete, adesso il nostro orante si sta collocando con tutto il suo vissuto e con tutta la sua fragilità mortale, quel soffio così fragile in lui, per cui è come Abele, e d'altra parte quella fragilità mortale che lo ha chiamato a prendere atto con un risentimento interiore quasi di scandalo e d'altra parte disagio profondissimo, e rendersi conto di come desiderio urgente di scartare Abele e di non morire, non ha trovato altra figura di riferimento che quella di Caino, proprio quello che rifiuta, proprio quello che non vuole, proprio quello che è il suo avversario interiore e oggettivo nelle cose della vita. Ed ecco, adesso vedete, collocato nelle mani del Signore, allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano, già nella mano del Signore. Nella mano del Signore, laddove ogni uomo è Abele, e vedete, ogni uomo è mortale in questa condizione che passa attraverso le violenze, per cui qualcuno è omicida e qualcun altro è vittima, ma anche indipendentemente da questo, tutti gli uomini muoiono. Per quanto non ci sia di mezzo il versamento del sangue in un contesto di violenza, ma tutti gli uomini muoiono. E allora dice: sono distrutto sotto il peso della tua mano, ed ecco il mio morire, ma nelle mani del Signore, dice. E insiste: castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio, ritorna il nostro termine Hevel, ogni uomo è come Abele, e ogni Abele è un uomo, e quello che io non volevo è essere Abele, mi sono reso conto di essere ingolfato dentro a una maniera di impostare l'impianto della mia vita che mi ha rimandato addosso, mi ha appiccicato addosso, mi ha proprio conferito come motivazione interiore nella mia vita l'identità di Caino. Ed ecco, ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché io sono un forestiero, già, io sono un ospite sulla scena del mondo, uno straniero, inquieto, randagio, qualcuno che chiede ospitalità, come sempre, già nelle generazioni passate, uno straniero come tutti i miei padri. Questo è un versetto che poi compare nel libro della Genesi, nel capitolo 23, quando Abramo cerca una sepoltura per la moglie Sara, Genesi 23, sono straniero e forestiero in questo paese, come tutti i miei padri, distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Vedete, la consapevolezza di essere mortale qui è esplicita. Io muoio prima che me ne vada e più non sia, ma distogli il tuo sguardo, che io respiri, dice. Notate che qui il verbo usato, distogli il tuo sguardo, è esattamente lo stesso verbo che leggiamo nel libro della Genesi, nel capitolo 4, quando il Signore rivolge il suo sguardo alle offerte di Abele, non rivolge il suo sguardo alle offerte di Caino, esattamente quello stesso verbo. E allora qui sta dicendo, ecco, invocando lo sguardo del Signore perché sta scoprendo che c'è un modo di morire che invece di escludere diventa motivo di inclusione anche per Caino, perché anche Caino muore, morirà, è forse già morto, sta morendo anche Caino, e dunque c'è un morire che non è il motivo per armarsi in vista di una esclusione, ma è un motivo per ritrovarsi come ospite nelle mani di Dio, laddove quel morire assume il valore di una possibilità universale, possibilità di accogliere ed includere. Vedete, qui distogli il tuo sguardo, già. E se Abele è guardato, ed è guardato come leggiamo nell'antico racconto, ma non per escludere Caino in alternativa a Caino, o per cancellare la presenza di Caino, o per rimproverare a Caino la sua volontà omicida, che poi farà di Abele un soffio che si dilegua, ma se ci fosse Abele che viene guardato in in modo tale che sia il suo morire di essere umano fragile, che inevitabilmente giunge al compimento di un cammino e si consuma, che il suo morire diventi come l'occasione per fare spazio a Caino, non per escluderlo riproponendo il dramma nella sua spietata brutalità. Distoglie il che io respiri, tra l'altro vedete questo che io respiri usa un verbo che in qualche momento potrebbe anche essere tutto con sorrida, che io sorrida prima che me ne vada e più non sia. Già, se nella mia morte finalmente fossi sotto il tuo sguardo proprio identificato come quella Abele che io non ho voluto essere o non vorrei ancora essere, perché poi rispunta sempre Caino e la polemica con Caino che diventa il monologo che mi incendia nell'intimo di me stesso e non mi dà pace. Ebbene, se tu stessi sorridendo a questo Caino che sono anch'io, se tu stessi sorridendo anche a me, proprio a me, Abele, che me ne vado perché mi hai preparato la strada del mio ritorno alla vocazione alla vita nella comunione della famiglia umana. Ecco, vedete, il Salmo si conclude così. È un salmo carico di una tensione emotiva davvero sconcertante, e d'altra parte, vedete, è il salmo che dà voce a quel tale che non ha voluto essere Abele e che adesso pure scopre come ospite nelle mani del Signore, morendo come Abele, è in grado di riconoscere in se stesso e portare con sé la storia di Caino. Ecco, distogli il tuo sguardo che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Lasciamo da parte il nostro salmo. Prima di abbandonare questa pagina, vi faccio notare che nel versetto 12, castigando il suo peccato tu correggi l'uomo, vedete qui sono usati gli stessi due verbi che abbiamo incontrato all'inizio del salmo 38, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Ecco, sono di nuovo quei due verbi. Questa è la condizione di discepolo nella quale si trova il nostro orante, che reduce da tutto quel travaglio di cui ci siamo resi conto, è in conflitto con Caino ed ecco, non vuole essere Abele. Ed ecco, si ritrova ad essere lui stesso ancora un Caino senza pace. Ed ecco, castigando il mio peccato tu correggi l'uomo, tu corrodi come tarli i suoi tesori, quel che segue, e già leggevamo. La novità è proprio quella che va maturando poi lungo tutto il cammino della storia della salvezza, fino alla pienezza dei tempi, fino all'evento decisivo, l'evento pasquale, l'evento della morte e resurrezione del Signore, laddove il morire di Abele non è per condannare Caino, ma per accogliere Caino nella comunione con di un'unica universale debolezza umana. E ancora dunque un discepolo come quello che abbiamo conosciuto leggendo i salmi che precedono, e il Salmo 38 è il nostro salmo, un discepolo che si offre per essere educato nella pazienza. Pazienza proprio edificante, che costruisce la gratuità della comunione, la pazienza di un sorriso che scopre nella fragilità della morte, che pone la scadenza a ogni esistenza umana. L'occasione piena e definitiva per riconoscere come vincoli di comunione universale ci consentono di ritrovarci come unica famiglia nel grembo del Dio vivente. Lasciamo da parte il nostro salmo, già ve lo dicevo e poi sono tornato indietro. Ed ecco, ritorniamo al Vangelo, che questa domenica, come già sappiamo, è il Vangelo secondo Giovanni. E abbiamo ascoltato la lettura del testo dal versetto 29 al versetto 34 del capitolo primo. Ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni e ritorniamo a Giovanni Battista, con cui abbiamo avuto a che fare nel tempo di Natale, nei giorni dopo l'Epifania. Giovanni Battista, che abbiamo incontrato tra l'altro proprio domenica scorsa, la domenica del battesimo, noi leggevamo il Vangelo secondo Matteo domenica, ma Giovanni Battista è impegnato nella conversazione con Gesù. Ebbene, quello che leggiamo adesso avviene quando ormai il battesimo è stato celebrato, tant'è vero che l'evangelista, il nostro evangelista, non ne parla, dà per scontato. Quel che leggiamo nei Vangeli sinottici, il racconto del battesimo, nel Vangelo secondo Giovanni, in queste pagine, è un racconto che non compare, è dato per scontato, evidente, il battesimo già è avvenuto, lui stesso Giovanni ne parla, ma in termini oggettivi. Vedete che il versetto 28 del brano che precede dice che questo avvenne, versetto 28, in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando, al di là del Giordano. Dunque siamo sulla soglia della terra della promessa, una soglia geografica, ma che ha un significato che appartiene al linguaggio rivelativo della storia della salvezza. Ricordate come proprio varcando quella soglia, cioè il fiume Giordano, che Giosuè condusse le tribù nella terra della promessa. Ed ecco, Giovanni va a collocarsi in quella posizione, che è la posizione di chi, con un gesto così semplice ma anche così preciso, indica che si apre la prospettiva. Lui non sa dire meglio che cosa consista questa novità, ma ci apre una prospettiva che è ben interpretata dalla necessità di varcare quella soglia, passare attraverso il fiume. Il battesimo è un'immersione, un'indicazione di percorso. Ecco, questa è la prospettiva. Là si è trasferito Giovanni per battezzare. Sono i giorni che nella narrazione del nostro evangelista vengono scanditi nella continuità di una settimana. Infatti l'episodio che precede dal versetto 19, poi adesso versetto 29 il giorno dopo, versetto 35 il giorno dopo, versetto 43 il giorno dopo, 4 giorni, e poi capitolo 2 versetto 1, 3 giorni dopo, 7, e dunque una settimana. Sono i giorni della nuova creazione. Settimana, subito siamo rimandati al primo racconto della creazione nel libro della Genesi, la creazione in 7 giorni, e dunque una settimana, 7 giorni, i giorni della nuova creazione, che tra l'altro, guardate, ha come suo momento conclusivo la festa delle nozze a Cana di Galilea. È come se tutta la storia della salvezza venisse così recuperata, come storia che si sviluppa alla maniera di una preparazione all'incontro nuziale definitivo. Dio si è rivelato in modo tale da instaurare quel rapporto nuziale che riconduce l'umanità alla sorgente della vita, la settimana della nuova creazione. E Giovanni, vedete, in questa prospettiva è l'uomo dell'attesa, l'uomo che vive in obbedienza alla promessa. Non per niente è andato a sistemarsi in quella posizione sulla sponda del Giordano a Oriente. E Giovanni ha le prese con peraltro la povertà della sua progettualità umana, perché Giovanni non è in grado di definire in anticipo quel che riguarda il compimento delle promesse. Custodisce le promesse, è testimone proprio pratico, oggettivo, di come quelle promesse definiscono la sua esistenza umana, ma allo stesso tempo, vedete, Giovanni, vi stavo dicendo, ha a che fare con la povertà della sua progettualità umana. Lui non è in grado di trasformare quella promessa in una programmazione, in un proposito suo, in un suo modo di organizzare gli eventi da affrontare uno dopo l'altro, in modo tale da raggiungere lo scopo. E proprio qui sta la sua testimonianza. Vedete qui il versetto 19, ritornando indietro subito dopo il prologo, 18 versetti, ecco il versetto 19. Questa è la testimonianza di Giovanni, testimonianza, vedete, che nel brano seguente, che noi conosciamo, lo rileggeremo anche questa sera, mette in risalto quello che Giovanni non è e quello che Giovanni non fa. Quando viene interrogato, ma tu chi sei? E quello che lui non è, non è il Cristo, non è Elia, non è il profeta, ossia non è Mosè, e tu chi sei? Non è. Come poi dicono, allora perché battezzi? Quello che lui non fa, perché dice io non battezzo, dice in Spirito Santo. Il battesimo d'acqua, semplicemente un'indicazione di percorso che allude a quello che avvenne anticamente quando le tribù attraversarono il fiume Giordano. Sì, ma quello che lui non è, lui non fa. E invece, vedete, poi dice, ma tu allora non sei? E lui dice, qui nel versetto 23, cosa dici di te stesso? Rispose, io voce, non c'è il verbo in greco, io voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Dunque, voce che riecheggia in lui una misteriosa consolazione, perché qui abbiamo a che fare con la citazione di Isaia 40, il poema che introduce il libro della consolazione di Israele, il secondo Isaia, e il capitolo si apre esattamente così: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. E sapete, la predicazione di quell'antico profeta, rimasto anonimo, che svolse il suo ministero nel tempo dell'esilio, metà del VI secolo avanti Cristo, quando la gente a cui si rivolge è deportata in seguito a quello che fu l'intervento ferocissimo di Nabucodonosor a Babilonia e nei dintorni. Dunque, nel tempo dell'esilio, nel pieno dell'esilio, ma è anche poi in realtà un richiamo a quella che è la condizione umana, la condizione di esilio rispetto alla vita, che è la condizione mortale di ogni essere umano dal giardino in poi, in questo esilio dalla vita, è l'esilio primigenio, è l'esilio nella sua espressione più vera e più universale. Siamo in esuli rispetto alla vocazione alla vita, rispetto al giardino, e dunque la condizione mortale. E allora consolate, consolate il mio popolo è quella voce di cui parlava l'antico profeta e che adesso Giovanni Battista sta riecheggiando, in quanto è una misteriosa consolazione per l'umanità che è in esilio dalla vita, l'umanità che è a Babilonia, non solo Babilonia della storia antica, la caducità di un'esistenza mortale, qualcosa del genere diceva proprio l'orante del Salmo 39, questo essere in esilio dalla vita, e questo essere preda di un turbamento interiore che sembra implacabile e che sembra naturalmente suggerire l'opportunità di prendersela con qualcuno, di prendersela con qualcun altro, di prendersela con un Caino, chiunque egli sia, più o meno violento e già spietato omicida abbia dimostrato di essere. E comunque, ecco, è la caducità di un'esistenza mortale. E Giovanni Battista rievoca la predicazione dell'antico profeta nel tempo dell'esilio: consolate l'umanità in esilio dalla vita. Voce, vedete, che parla al cuore di Gerusalemme, quando all'epoca, nel corso del VI secolo avanti Cristo, Gerusalemme è città devastata. Gerusalemme è una città non più popolata, è una città ridotta in macerie. E dunque parla al cuore di Gerusalemme, già, parlate al cuore di Gerusalemme, diceva l'antico profeta, e lui adesso qui attribuisce a se stesso questa prerogativa di riecheggiare quella voce, e in realtà è un messaggio di consolazione che Giovanni sta indirizzando a tutto quello che nella nostra condizione umana ha a che fare con l'esperienza dell'esilio, ha a che fare con l'esperienza della devastazione, delle macerie, della distruzione, della sconfitta, della desolazione. Desolate Gerusalemme. Ebbene, consolazione, dice Giovanni, facendo appello al poema composto dall'antico profeta. E vedete, qui non c'è dubbio, questa voce che parla al cuore di Gerusalemme commenta con una sommessa insistenza la fedeltà di una storia d'amore. Ditele a Gerusalemme, in quelle condizioni rovinose, che è finito il tempo della sua schiavitù, che ormai ha subito un doppio supplizio, dove quella porzione doppia allude in maniera inconfondibile al privilegio riservato ai primogeniti, cioè il dramma di cui Gerusalemme è stata oggetto e nel quale è stata coinvolta, è il dramma che conferma il valore di una storia d'amore, un amore che è stato compromesso, che è stato offeso, che è stato tradito. È la storia del popolo dell'alleanza che è venuto meno al valore autentico degli impegni presi nella relazione con il Signore, ma è una storia d'amore confermata adesso proprio in rapporto alle conseguenze disastrose di cui Gerusalemme sta facendo esperienza: il popolo disperso, il popolo in esilio, e l'esilio come il luogo per ritrovare proprio il linguaggio delicato ma inconfondibile di quella voce che continua a parlare al cuore di Gerusalemme, al cuore di un popolo, al cuore di ogni essere umano, al cuore di ognuno di noi in esilio dalla vita, perché quella storia d'amore che ha definito lo svolgimento degli eventi in passato, è la storia della salvezza, è una storia d'amore confermata. Anzi, è una storia d'amore che viene adesso testimoniata da Giovanni con l'intensità, la pazienza, il coraggio della sua missione. Ma cosa vuol dire testimonianza? Ecco, adesso ci siamo. Vedete, quando poi gli chiedono: ma perché battezzi? Qui nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, versetto 25, se tu non sei il Cristo, non sei Elia, non sei Mosè, ma perché battezzi? Cosa stai a fare? E Giovanni risponde: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in quella località. Il suo battesimo non fa, cioè non realizza quella novità che appena appena è oggetto di allusione, indicando l'opportunità, anzi la necessità, di attraversare il Giordano per entrare nella terra. Ma anche in questo caso, vedete, non, per quanto il Giordano possa essere ancora guadato e attraversato, ma non è una soluzione di tipo geografico, di tipo ambientale, che corrisponde al compimento della promessa. La promessa porta in sé una intensità e potenza di significato che sfuggono a qualunque premessa, a qualunque aspettativa, a qualunque progettualità. E Giovanni ne è consapevole, e infatti, vedete, qui vedete la sua testimonianza riguarda lo sconosciuto. Ecco, colui che voi non conoscete sta in mezzo a voi, lo sconosciuto. Vedete che Giovanni si sta rivolgendo a tutti quanti noi, perché perché in certo modo, forse è un po' un paradosso, ma teniamone conto, quando noi parliamo di un testimone, suppone che c'è qualcuno che si è trovato in una situazione nella quale è avvenuto un fatto e poi dà testimonianza del fatto. Mentre qui il testimone, vedete, ha a che fare con lo sconosciuto, non con un fatto noto e di cui dà testimonianza, ma con lo sconosciuto. È lo sconosciuto che si fa conoscere, dunque la testimonianza sta in questo percorso che man mano consente la relazione con lo sconosciuto. Come si diventa testimoni? E vedete che tutto il Vangelo secondo Giovanni è costruito proprio in questa prospettiva. È una educazione alla testimonianza che è una progressiva maturazione nel rapporto di conoscenza, dove la conoscenza non è una conoscenza intellettuale, non è una conoscenza cognitiva, è una conoscenza vitale, una conoscenza affettiva. Non è vero che alla fine di tutto, capitolo 21, proprio vedete gli ultimi due versetti, il testimone è l'amico del Signore. Testimone è l'amico del Signore, capitolo 21, versetto 24, l'amico del Signore, come tutto il Vangelo è orientato a educare, qualificare, valorizzare il rapporto di amicizia con il Signore, ma vedete è un itinerario di crescita, è un itinerario di immersione sempre più in profondità, in un rapporto di comunione, è un'intesa che si fa sempre più coinvolgente, totalizzante, vitale, in modo tale da rimanere come rivelazione di una novità che sconfigge la morte. Allora, vedete, testimone rispetto allo sconosciuto. Sconosciuto. E Giovanni Battista a questo riguardo, vedete, non sta semplicemente rivolgendosi a quei tali che lo hanno interrogato, voi non lo conoscete, ma Giovanni sta dicendo che lui stesso è partecipe di quella stessa situazione, lo dirà immediatamente dopo nel nostro brano evangelico, il brano che leggiamo domenica prossima. Io non lo conoscevo, testimone dello sconosciuto e di come lo sconosciuto mi viene incontro, mi coinvolge, attraversa la scena della mia vita, attraversa l'intimo di me stesso, attraversa il mio vissuto e attraversa tutto quello che nel mio vissuto è la mia impreparazione, la mia inettitudine, la mia povertà di depositario di promesse che non sono in grado di interpretare adeguatamente, di cui do sempre comunque una definizione che è sproporzionata, proprio strutturalmente inadeguata rispetto a quello che adesso avviene, il compimento. E questo passaggio, vedete, dalla povertà dell'attesa a un compimento che smentisce l'attesa perché la ripropone in una dimensione che è assolutamente gratuita, secondo le misure di una rivelazione che travolge tutte le misure. Ed ecco, testimone, vedete che è testimonianza nel senso del codice civile o del codice penale, è un'altra cosa. E infatti vedete qui, adesso, guardando più da vicino il nostro brano evangelico, dal versetto 29, il giorno dopo, è il secondo giorno di quella settimana, il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, ecco, nel versetto 27 lui diceva, dopo di me uno viene, adesso verso di lui Gesù viene. Dopo, versetto 27, adesso verso di lui. C'è colui che viene, colui che viene, colui che viene. E tra l'altro già Gesù è stato battezzato, perché lo stesso Giovanni ne parla adesso, nel contesto di un monologo. Anche qui abbiamo a che fare con un monologo, perché Gesù viene, attraversa la scena, non dice niente, non c'è una conversazione tra i due, c'è il monologo di Giovanni. Un monologo interiore. Una piccola osservazione ancora riguardo del verbo vedere, poi subito vediamo di penetrare un po' più a fondo nel testo che abbiamo sotto gli occhi, perché vedete che qui il verbo vedere viene usato più di una volta, 3-4 volte. Ma in greco sono 3 verbi diversi. E qui il primo caso nel versetto 29 che ho appena letto. Il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, qui era blepin. Ma se voi subito con lo sguardo arrivate al versetto 32, Giovanni rese testimonianza dicendo, ho visto, qui è tezeame, tezeame è il verbo seaste, è verbo che ha un significato più intenso, in qualche maniera potremmo dire più contemplativo, se è il caso tra qualche momento diamo uno sguardo anche ad alcuni altri testi in cui compare questo stesso verbo, ma la nostra traduzione usa l'unico e medesimo verbo in italiano. C'è un terzo verbo ancora, nel versetto 34, alla fine del nostro brano, io ho visto, qui è il verbo oram, e oraka dice, è un tempo perfetto, e ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio. Dunque è il verbo oram, che tra l'altro è il verbo che compare altrove proprio per accompagnare quel rapporto di comunione che oramai ristruttura tutto il sistema di un'esistenza umana. Ricordate che questo è nel racconto degli eventi successivi alla risurrezione del Signore, il verbo usato da Maria di Magdala, ho visto il Signore, e i discepoli, abbiamo visto il Signore, Tommaso poi raggiunto da quell'annuncio con tutte le sue resistenze. C'è di mezzo, vedete, non soltanto l'esercizio della vista per osservare una scena come noi normalmente usiamo questa terminologia per stabilire quel rapporto con la realtà che ci circonda, e attraverso la visione, ecco, la realtà viene oggettivata, mentre invece c'è questo verbo vedere, vedete, che adesso significa come quella relazione con l'ambiente, una relazione che per così dire assorbe la presenza e la rende interiore come una potenza vitale. Abbiamo visto il Signore, vedete, non abbiamo visto lo spettacolo, ma siamo stati coinvolti in una relazione ci invade e ci penetra, ci attraversa in tutte le componenti del nostro vissuto e del nostro mondo interiore. Abbiamo visto. E allora qui vedete, osservazione, perché il testo subito ci rendiamo conto che è dotato di una ricchezza civicata e una varietà di sfumature che forse così al primo impatto normalmente trascuriamo, ma non è mica una colpa di nessuno questo. Intanto, vedete, Giovanni Battista, il suo monologo, vedendo Gesù venire verso di lui, dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi, vedete, sta riflettendo su di sé e su quello che lui ha detto. E infatti quello che ha detto è come leggevamo nel brano precedente: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, adesso vedete aggiunge, perché era prima di me, questo non l'aveva detto, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Qui non è più il verbo conoscere, il verbo fanerun. Vediamo di procedere in modo più ordinato. Io non lo conoscevo, dice il 131, vedete? Prima ha detto, voi non lo conoscete, in mezzo a voi è lo sconosciuto. Adesso, io non lo conoscevo. Vedete, questa è una testimonianza, vale proprio la pena di usare questo vocabolo, testimonianza manifesta una sincerità, una onestà cristallina, la coscienza dell'insufficienza radicale della sua attesa. Io non lo conoscevo, non è soltanto una conoscenza di tipo come dire civile, di tipo anagrafico, adesso ho appreso qual è il suo nome o qual è l'indirizzo civico a cui inviare la posta, non lo conoscevo, è la insufficienza radicale, vi stavo dicendo, di quella che pure è la sua attesa, il suo modo di trasferirsi e l'impegno dedicato al battesimo in quella regione a oriente del Giordano. E adesso vedete la venuta, ecco, è semplicemente un dato empirico per cui c'è come qualcuno viandante o forse anche un'automobile che circola sulla strada a poca distanza e la vedo transitare. Quella venuta travolge la mia attesa, sta dicendo Giovanni Battista. Quella venuta mi raggiunge là dove la mia aspettativa, che pure è il mio modo di essere presente, partecipe della vicenda, è travolta e ricomposta in riferimento a una iniziativa imposta tutto un nuovo equilibrio. Ecco la testimonianza. E dice: non conoscevo lui, ma non conoscevo nemmeno chi sono io. Vedete il punto? Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Io, vedete che qui il pronome di prima persona singolare compare nel nostro brano evangelico 3 volte. Io non lo conoscevo. E vedete, il fatto che non lo conoscessi mette in discussione chi sono io. La sua venuta non soltanto impone la novità determinata da lui che era sconosciuto, ma determina la necessità di registrare la mia stessa identità in base a un altro criterio, che non è quello a cui normalmente ero abituato quando pure mi presentavo in prima persona singolare, pure dicevo io, ma adesso non conoscevo nemmeno chi sono io. E non conoscevo qual è la vocazione di Israele, per dire Israele, poi qui è come dire, non conoscevo la vocazione alla vita di tutti gli uomini, non conoscevo la vocazione alla vita di tutti gli uomini. È quella venuta che, vedete, manifesta qui il verbo perché fosse fatto conoscere a Israele, è il verbo fanerun, che è verbo che compare altre volte, non voglio andare per le lunghe perché poi si fa tardi, ma qui nel Vangelo secondo Giovanni è il verbo che allude a a quella ridefinizione della nostra identità umana e nella nostra vocazione alla vita in quanto esseri umani, in quanto creature umane, quello che è soltanto nella sua venuta che ci è dato modo di registrare e di reinterpretare in una prospettiva di crescente adeguatezza, per cui non ci siamo mai abbastanza. Chi siamo veramente noi, chi sono veramente io in rapporto a quella venuta che si fa conoscere? E vedete, questo è maturare nella testimonianza di Giovanni, che è come maturare nella relazione con la novità che ci viene incontro, che rivela il mistero, e rivela il mistero in maniera tale che rivela noi a noi stessi, rivela la nostra identità in una prospettiva di autenticità rispetto alla quale noi saremo incapaci, sprovveduti. Ed ecco, adesso vedete qui lo sviluppo della visione da parte di Giovanni passa attraverso identificazione di colui che viene, Giovanni sta rimuginando tra sé e sé. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Colui che toglie il peccato del mondo. È così che Giovanni prende coscienza e si viene radicando nella condivisione di quella che è la realtà umana, la condizione di tutti gli uomini, e quella condizione umana che è tutta inquinata dal peccato. Non è affermazione che possiamo intendere come un segno di pessimismo, tutt'altro. Quella condizione umana che è prigioniera della morte, ma ora condizione umana che è totalmente fatta sua dall'innocente disarmato. L'innocente disarmato è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, vedete, che se ne fa carico, che lo assume, che ne sopporta il peso, che ne subisce il dramma. Dunque, l'agnello di Dio è il servo di cui parla Isaia nel capitolo 53, è l'agnello attorno al quale si raccoglie il gregge delle pecore, nel quarto canto del servo. Noi domenica leggeremo quei versetti del secondo canto del servo, nel capitolo 49. In ogni caso, vedete, l'agnello di Dio è il protagonista di un'opera d'amore redentivo che comporta la ridefinizione della storia umana, proprio la reinterpretazione radicale, strutturale della storia umana. Quell'opera d'amore redentivo, vedete, che fa del nostro morire la rivelazione del suo essere pastore universale. È nel suo modo di venire, è nel suo essere il servo che si toglie il peccato, cioè lo abolisce, ma perché lo assume, lo prende, lo sopporta, se ne fa carico. Ebbene, il nostro morire, che diventa il luogo di rivelazione del suo essere pastore universale. L'agnello è il pastore di tutte le pecore. E così lo sconosciuto si fa conoscere. Come dice Giovanni qui, e in questo modo Giovanni diventa testimone. L'attesa l'attesa, è proprio essa stessa che assume un'altra identità, l'attesa come proiezione verso un compimento, quando poi già sappiamo che il compimento sbaraglia l'attesa, ma adesso è testimonianza. Testimonianza, vedete come leggo qui nel nostro brano evangelico, Giovanni versetto 32 rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato, dunque c'è una missione che lo ha messo in movimento fin dall'inizio, per cui è andato a sistemarsi in quella regione, a compiere quell'opera. Chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Dunque ne parlava di questo battesimo in Spirito Santo già precedentemente Giovanni, ma ne parlava senza conoscere. E adesso vedete, Giovanni può dichiarare che lo Spirito è sceso ed è rimasto su Gesù, non soltanto è sceso ma è rimasto, come dice la mia Bibbia, si è posato su di lui, rimane su di lui, e questo significa che in lui è ormai instaurata la nuova creazione. Ne parlavamo in altre occasioni, lo spirito creatore che si libera sulle acque del caos primigenio nei primissimi versetti del primo capitolo nel libro della Genesi. Ma vedete, qui c'è, a proposito della colomba, anche un richiamo al racconto del diluvio, quando ricordate quella colomba che Noè lascia volare alla ricerca di un punto di approdo, poi ritorna, poi finalmente dopo un periodo di attesa e di trepidazione ulteriore ritorna con una fogliolina di olivo nel becco, e dunque il racconto che poi si conclude con l'uscita dall'arca e quel momento in cui Noè, in silenzio, perché Noè non parla mai, manifesta quello che nell'animo suo è il bisogno urgente di celebrare gratuitamente l'incontro con il mistero che ha trasformato quella che lì per lì era la grande catastrofe in un principio generativo, in una nuova creazione, gratuità del mondo e di ogni presenza nel mondo e della vita umana nel mondo e della presenza di Noè e di ogni altro essere umano nel mondo, laddove è il Signore che spiega come tutto quello che nella condizione umana che porta con sé in esilio dal giardino le conseguenze di un fallimento che è causa di morte, tutta la storia umana che in questo modo porta con sé un carico di sofferenza inevitabile, ma è tutta interna al cuore di Dio, è tutta raccolta e recuperata all'interno del cuore di Dio. Il male nel mondo è nel cuore di Dio, è inchiodato nel cuore di Dio, è incastonato nel cuore di Dio, racconto del diluvio, ma vedete che la storia della salvezza va esattamente in questa direzione. Adesso ci siamo, dice Giovanni, lo Spirito sceso come colomba dal cielo si è posato su di lui. Io non lo conoscevo, ecco. Ma adesso ho visto ricordate come i verbi usati dal nostro evangelista qui alludono a una relazione con questa novità che si rivela, che è sempre più gratuita, rivelazione, ed è sempre più coinvolgente. totalizzante per quanto riguarda il nostro modo di essere creature di Dio e creature mortali, e nella nostra fragilità come quella di Abele, che è il primo ridotto all'impatto con la morte nella rivelazione biblica, il primo personaggio di cui si dice che muore è Abele. Ebbene, in quella condizione mortale noi siamo raggiunti, toccati, attraversati dal rivelarsi di questa novità. È una storia d'amore. È una storia d'amore che continua, anzi che cresce, anzi che si allarga, anzi che si fa sempre più esauriente e definitiva. Vedete che nel suo monologo Giovanni è in grado di ascoltare la voce che parla al cuore di ogni essere umano. Ogni essere umano, vedete, per il quale il naufragio nella condizione mortale fa tutt'uno ormai con il battesimo nella corrente dello spirito creatore. Il nostro morire è tutto interno a quella corrente, è un battesimo nella corrente dello spirito creatore che fa nuovo il mondo. Quello che avviene nell'intimo di Giovanni, ossia la conoscenza interiore di appartenere a una storia di comunione nell'amore. Dunque, quello che avviene in lui, e il suo monologo ce ne dà riscontro, fa di lui il testimone per antonomasia, il testimone che sta già all'inizio di quella missione che si porrà poi nella continuità con la venuta del figlio di Dio. Vedete che il brano evangelico che leggiamo domenica si chiude così: io ho visto, il verbo oran, ho visto e ho reso testimonianza che questo è il figlio di Dio. Il figlio di Dio è espressione che nel Vangelo secondo Giovanni allude alla missione di cui quel personaggio è attore. Il figlio di Dio è colui che è inviato da Dio, è colui che viene in nome di Dio. Molto prima di diventare figlio di Dio, un'espressione che allude alla figliolanza nell'ambito della comunione trinitaria, è l'inviato che ha portato a compimento la sua missione. E vedete, lo stesso Giovanni ha accennato proprio in questo stesso brano evangelico alla sua missione, ma qui abbiamo a che fare con quella missione che si porrà nel corso delle generazioni future fino a noi oggi nella continuità con la venuta del figlio di Dio e il suo essere inviato a noi e dunque nella continuità con quella missione che è la sua, la missione che adesso vedete ha preso tutta un'altra andatura, un'altra piega, un'altra intensità per Giovanni, ma per coloro che verranno attraverso i discepoli di generazione in generazione fino a noi oggi, fino al nostro morire nel servizio dell'Evangelo e così vivere e far vivere nella corrente di una gioia dilagante che conferisce alla storia umana, che è la storia fatta da Caino e da Abele, e conferisce alla storia umana la consolazione di realizzarsi come la storia d'amore in cui si viene edificando la famiglia umana. E così sia. Basta, lasciamo da parte tutto.